Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati al mio programma. Vi parla l'avvocato Andrea Del Re, che vi intratterrà ancora stasera su questioni, su circostanze e su episodi di incredibile ingiustizia. Cominciamo con la prima. Disabile, si paga l'ascensore. I vicini gli bloccano i lavori, non posso fare 90 scalini. Non posso più tornare a casa, ho dovuto trasferirmi. La mia è un'infinita odissea, ma anche un'incredibile ingiustizia. Pierpaolo è costretto ad abitare altrove perché da quando 7 anni fa è diventato tetraplegico a causa di un gravissimo incidente sugli sci, non è in grado di salire i 90 scalini che conducono al suo appartamento al quarto piano. 2 vicini di casa non gli consentono di autofinanziarsi la realizzazione di un ascensore, boicottandoglielo perché a loro dire non riuscirebbero più a compiere agevolmente manovra nel garage condominiale. Da oltre 3 anni Pierpaolo sta combattendo una battaglia di civiltà, ma su di lui si è appena abbattuta l'ennesima beffa. A poche ore dal tanto sospirato inizio dei lavori realizzati a proprie spese è arrivata la sospensiva urgente su ordine del TAR di Venezia e dietro richiesta dei soliti 2 vicini che mi fanno la guerra, un'autentica epopea. La mia vita 7 anni fa ha fatto una brusca curva. Così racconta di sé il veronese Pierpaolo. Era un manager commerciale, amava viaggiare, praticare sport, stava sempre in movimento. Tutto per lui cambia drasticamente e irrimediabilmente dopo una rovinosa caduta dagli sci che lo ha reso tetraplegico. Sono rimasto disabile ma deambulante, cioè, spiega il veronese, al momento non sono in carrozzina, io sono stato per i primi 3 mesi. Ma ho una seria invalidità pari all'80% che mi rende quasi impossibile poter fare le scale per raggiungere, con la continuità richiesta dalla normale quotidianità, l'appartamento in cui vivo con la famiglia. Al momento quindi devo per forza abitare altrove. L'incresciosa vicenda accade in pieno centro a Verona, al numero civico 7, lungo Adige Matteotti. È in un elegante palazzo a 2 minuti dall'arena e da Piazza Bro, che Pierpaolo, lesionato midollare, si trova impossibilitato a salire tutti i giorni per i 90 scalini necessari ad arrivare al suo appartamento, al quarto piano senza ascensore. Per ovviare alla disabilità e alle difficoltà motorie, ha pensato di provvedere ad autofinanziarsi la realizzazione di quell'ascensore per lui tanto indispensabile. Non ha chiesto aiuti o contributi a nessuno. Pierpaolo intende far tutto di tasca propria. Eppure, sono oltre 3 anni e il suo progetto viene boicottato e osteggiato in ogni modo in tutte le sedi, da 2 inquilini dello stesso palazzo. L'ennesima brutta sorpresa per Paolo è andata in scena nelle ultime ore. Lunedì mattina, dopo un'interminabile contesa giudiziaria, l'impresa aveva finalmente potuto iniziare i lavori. Perfino l'amministrazione comunale di Verona, per voce dell'assessore Francesca Zivalonghi, aveva espresso la propria soddisfazione esortando alla solidarietà. Anche l'associazione Lesionati Midollari, di cui lo stesso Pierpaolo fa parte, aveva applaudito definendolo un importante precedente. Ma la doccia fredda è piombata da Venezia, dopo neppure un giorno di scavi. Il TAR ha infatti disposto la sospensiva urgente dei lavori, accogliendo l'istanza dei 2 inquilini con la motivazione che l'opera progettata per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per iniziativa e nell'interesse di un soggetto con disabilità residente nell'edificio, deve essere compatibile con l'uso dei beni comuni, in particolare con l'accesso del parcheggio nel cortile condominiale e non può precluderne l'utilizzo. Risultato? Cantiere di nuovo bloccato in attesa dell'udienza di merito non ancora fissata. Direi che questo basterebbe per dire che in certe circostanze, alta che solidarietà umana, qui veramente siamo agli estremi, inconcepibili.
Smile, though your heart is aching. smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Non ha diritto ad alcun rimborso il marito che si vede prosciugare il conto, quasi totalmente riempito da lui, dalla moglie. E ciò anche se lei ha una relazione extraconiugale e se usa cifre spropositate per gli interventi estetici. È sufficiente che depositi anche lei qualche somma di denaro affinché scatti la presunzione di sorrealità di debiti e crediti. A questa interessante e sconcertante conclusione è giunta la Corte di Cassazione, che ha dato torto a un marito che chiedeva il rimborso dei suoi risparmi. Ad avviso della Corte, la cointestazione di un conto corrente fra coniugi attribuisce agli stessi la qualità di creditori e debitori solidali dei soldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contemporaneità dell'oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella che risulta dalla cointestazione stessa, che può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, purché le medesime siano gravi, precise e concordanti. Quindi per la Cassazione la Corte milanese si è uniformata al costante indirizzo secondo il quale le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della società coniugale non determinano alcun diritto al rimborso. Francamente ci domandiamo se anche questa sentenza possa, diciamo sì, essere capita dal buon senso e soprattutto da quella che è l'andamento comune di un modus vivendi familiare. Qualche volta lascia perplessi quando il diritto è veramente troppo formale.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile.
c'avevi solo i soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto.
Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi.
Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. OLD, OLD, Habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima.
Io da te non ho voluto soldi.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi.
Lasci la città ma nessuno lo sa. Ieri eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va.
L'amministratore di un condominio veniva convenuto in giudizio perché ritenuto responsabile dell'illecita affissione in bacheca di una copia dell'avviso dell'ordine di demolizione intimato a due condomini responsabili di abusi edilizi. Per lesione del loro diritto alla privacy, i condomini si rivolgevano al tribunale chiedendo un risarcimento. La società di amministrazione, opponendosi, evidenziava un aspetto importante. L'affissione aveva avuto una durata temporale decisamente minima, giusto il lasso di tempo intercorso fra il momento in cui i due condomini si sono accorti dell'accaduto e il momento in cui lo hanno reso noto all'amministrazione, che ha immediatamente telefonato al custode per ordinare la rimozione dell'avviso. Inoltre, in sede di assemblea, era già stata resa nota la condanna dei condomini. In virtù di queste due comprovate motivazioni, il Tribunale di Milano ha riconosciuto le ragioni dell'amministratore e nel provvedimento i giudici si richiamano a un principio di Cassazione secondo cui la risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di trasgressione al codice della privacy non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno. Nel caso di specie, anche a voler ritenere sussistente una lesione seppur potenziale, il diritto alla riservatezza, il risarcimento avrebbe presupposto l'accertamento di un danno di seria entità da provare anche in via presuntiva, danno che i due condomini non avevano dimostrato, tenuto conto anche che l'affissione dell'avviso in bacheca era stata subito rimossa. Cosa si può dire? Che questa privacy comincia veramente a essere citata a sproposito e che spesso la gente ne abusa giusto per cercare di farne un tornaconto. Meno male in questa circostanza il tribunale ha preso le distanze e ha detto: su via non eccediamo.
Grida di notte la mia vicina che non le dorme la sua bambina. Il generale del quinto piano è già in pensione, ma dal divano chiede.
chiede un caffè alla moglie e dice avanti marsh. C'è l'assessore di Rimbettaio, si è fatto casa con il mio salvadanaio. Oh, nonna di sotto mi invita per un tè, prima di bere toglie la dentiera. Ha 90 anni eppure vive sola, lei mi racconta tutto mentre versa il tè.
Peculato a chi va sul web rubando tempo al datore. Scatta il peculato per il dipendente pubblico che, navigando in rete dal PC dell'ufficio, ruba più tempo che denaro al datore scaricando file per uso privato e visitando siti porno. E ciò perché, se il danno economico all'azienda risulta escluso dalla tariffa flat della connessione, l'uso smodato del computer di servizio per ragioni personali distoglie il lavoratore dalle sue mansioni e dunque determina una lesione all'operatività dell'ufficio. È quanto emerge da una sentenza della Cassazione Penale. Accolto il ricorso proposto dalla SPA pubblico-privata, costituita di parte civile contro l'ex responsabile degli acquisti, dopo fra l'altro il rigetto dell'appello, e l'assoluzione pronunciata in primo grado. Il fatto è che, durante l'orario di servizio, il dirigente sta su internet per almeno 4 o 5 ore al giorno, coltivando le sue passioni, ovvero la storia militare, su cui ha scritto dei libri, e i siti hard, al punto che il PC dell'ufficio risulta pieno di materiale privato piuttosto che aziendale. Il danno alla sfera economica dell'ente è escluso dai giudici del merito sul rilievo che i file incriminati, soprattutto video e foto hard, potrebbero essere trasferiti sul PC aziendale da un portatile con la memoria piena. Il tutto mentre il consulente di parte civile accerta che sul computer d'ufficio sono utilizzati filtri per rendere anonima la navigazione, eludendo il blocco dei siti porno previsto dal sistema. E la perizia informatica disposta d'ufficio dimostra che l'uso privatistico del PC di servizio è stato tutt'altro che episodio e modesto, tanto che il dipendente è stato licenziato per la gravità del suo comportamento. Ma, come abbiamo detto, oltre al licenziamento c'è anche il reato di peculato. Il peculato d'uso, infatti, è escluso solo se l'uso episodio e occasionale del bene non lede la funzionalità dell'amministrazione. La navigazione a sbafo non determina un aggravio di spesa per la società, perché la tariffa web non è più a consumo, ma i giudici di merito non hanno considerato che il dirigente sottraeva circa mezza giornata di lavoro all'azienda, creando verosimilmente una disfunzione organizzativa. Quindi a questo punto qui, viva questa volta, la Cassazione ha fatto giustizia, ma quello che ci preoccupa è che in primo e in secondo grado i giudici avevano assolto il dipendente assolutamente nulla facente e soprattutto infedele.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, Ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi.
Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme. Somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez, voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme.
Un jour t'achètes, un jour tu aimes. Un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des rats.
Hey.
Condannati i dirigenti dell'ente perché l'automobilista muore nella curva non segnalata. Omicidio colposo. Sono condannati i dirigenti dell'ente proprietario della strada perché l'automobilista muore in un incidente nella curva pre-rossa non segnalata. E ciò benché la manutenzione sia appaltata a un raggruppamento di imprese. I due funzionari responsabili avrebbero dovuto individuare gli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare nel tratto incriminato, specie dopo la segnalazione dell'anomalia proveniente dalla capogruppo. Né il nesso causale fra l'omissione e il decesso può essere escluso solo perché l'auto forse superava i limiti di velocità e non è chiaro se la vittima indossasse la cintura. Nella calda notte agostana l'auto va dritta perché il conducente non si accorge della curva a sinistra, precipitando nella scarpata. Non è escluso che la macchina viaggiasse sopra i limiti, ma non si tratta di una velocità tale da determinare l'insorgere di un rischio che va oltre quello che le normali norme cautelari violate miravano a prevenire. La curva è rischiosa, sicuramente rischiosa. Doveva essere delimitata da pannelli riflettenti, oltre che segnalata da un cartello di pericolo. Era necessario un limite più basso, che serve di più a chi non conosce la strada. Insomma, era doveroso un intervento di manutenzione straordinaria che i dirigenti dell'ente preposti alla gestione del contratto dovevano commissionare alle imprese che avevano assunto i lavori, interventi che, compensati a misure non a corpo, erano stati richiesti dalla capogruppo, rimettendosi a giudizio tecnico dell'ente. L'obbligo di vigilanza dell'ente sul tratto incriminato dunque sussisteva in base alla segnalazione, anche a voler ritenere l'amministrazione per il resto sia esonerata la presenza dell'appalto. L'eventuale mancato uso delle cinture di sicurezza, infine, non può essere considerato abnorme né del tutto imprevedibile. Questa sentenza ha dei chiaroscuri, nel senso che sicuramente è necessaria la segnalazione e la prevenzione sulle curve ma al tempo stesso ridurre ciò che è accaduto, cioè ovvero la mancanza di utilizzazione della cintura e probabilmente anche il superare i limiti di velocità, secondo me forse eccessivo, nel senso che avrebbero potuto e dovuto considerare il concorso di colpa da parte dell'automobilista. Comunque sia, in linea generale, sicuramente l'amministrazione deve essere molto molto più accorta per quanto riguarda la manutenzione delle strade.
E basterà un pieno per andare lontano, vedrai amica, basterà. Abbiamo mille strade scritte in una mano, ma il destino nostro quale sarà? In questa notte d'estate, da casa noi siamo scappate, la sete di un'avventura, più forte della paura. Andiamo a Genova, magari ancora più là. Andiamo dove vuoi tu stanotte, accelerando di più, spingendo quel pedale giù più forte come te. Fra un po' partiremo, 20.000 le ho anch'io, se sarai stanca guido io. Un DJ che trasmette, abbiamo le cassette, due ragazzi poi si trovano là.
Con un episodio veramente singolare che probabilmente capita molto più spesso di quanto non si pensi e che potrebbe condurre ad una sentenza molto dura di condanna, forse per il semplice motivo che le persone non ci pensano a quello che potrebbe comportare. Rischia una condanna per rapina, in questo caso quasi 3 anni di reclusione. Gli strattona la moglie fino a strapparle di mano il cellulare. Ovviamente la circostanza vale anche per la moglie nei confronti del marito, questo è ovvio. Ad avviso della Cassazione, nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che la gente si riprometta di ritrarne, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia stata attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. E nel caso sottoposto all'esame della Corte, la ricostruzione dell'episodio, restituita dalla lettura delle sentenze di merito, e pacificamente, nel senso che la finalità che aveva animato l'iniziativa del marito, colto da un improvviso raptus di gelosia nell'impossessarsi del telefono della consorte, era stato quello di verificare la cronologia delle chiamate e la identità degli interlocutori. Quindi, amici cari, occhio, lasciate in pace le mogli o i mariti per quanto riguarda il cellulare.
Lo stupore della notte spalancata sul mar ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei.
Amici, anche per stasera la trasmissione si è conclusa con un episodio molto singolare, ma che può succedere, e quindi occhio. Ma al tempo stesso pensiamo anche a cose più positive, e soprattutto pensiamo che questa società ha bisogno non più di tanti contenziosi, anche quelli familiari o sociali o civili o di nessun tipo, perché forse questo è giunto, forse da sempre tra l'altro, il momento di pensare a vivere con solidarietà e nella pace. Questa pace che è una parola conclamata da secoli e secoli, ma che l'uomo sembra non riuscire a trovare. Buona serata, amici cari.
Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.